Il rischio è andare a votare senza una legge fatta al Parlamento. Lei mi dice abbiamo paura dei nostri, abbiamo paura di tutti, perché la somma di coloro che nel segreto dell'urna, per i motivi più vari, perché oggi siamo stati eletti con un sistema maggioritario, peraltro reso diciamo incostituzionale di una sentenza della Corte, ma comunque i partiti, quelli che hanno vinto, hanno avuto un peso maggiore, dunque ci possono essere sofferenze nella maggioranza e nelle minoranze. Noi tutti sappiamo, anche lei lo sa, che con il tempo rimasto non c'era possibilità di fare un'altra legge. Ricordo peraltro che alla fine dei voti di fiducia il voto finale sulla legge elettorale sarà un voto a scrutinio segreto.
E allora, questa è una parte dell'informazione che vi volevamo dare, ma adesso arriva la parte interessante. In collegamento con noi l'avvocato Felice Besostri. Ben trovato, avvocato Besostri.
Ben trovati anche voi, credo che sia la seconda volta che ci si sente.
No, di più avvocato, grazie, perché lo sa, con lei abbiamo fatto tutte le leggi elettorali, Porcellum, Italicum e adesso Rosatellum, noi non manchiamo mai di chiamarla.
Allora faremo anche quella,
faremo anche
che
questa.
Sostituirà il Rosatellum dopo che sarà dichiarato incostituzionale.
Attenzione, a lei comincia subito alla grande questa chiacchierata, perché lei è sicuro che questa legge verrà bocciata dalla Corte Costituzionale?
Io voglio dire, se la Corte Costituzionale fa quello che finora ha sempre fatto, cioè giudica della costituzionalità, non c'è bisogno di entrare nei particolari. L'incostituzionalità della legge elettorale deriva dalla scelta di aver messo il voto di fiducia, in contrasto con l'articolo 72,4 della Costituzione. Perciò tutto sommato ci hanno facilitato il compito, non c'è bisogno di entrare nei dettagli.
Attenzione, questo è molto interessante, cioè il fatto già di aver posto la fiducia rende la legge incostituzionale, quindi, avvocato.
Sì, esattamente, questo ci sono, c'era un famoso Lodio Iotti 1980, perciò in tempi non sospetti, dove l'allora presidente, che occorre dirlo, aveva indubbiamente una statura, un peso e un'esperienza superiore alla presidente attuale, una volta a un parlamentare di prima nomina non si affidava la presidenza di una Camera, perché ci vuole una certa esperienza.
È chiaro.
Allora stabilì con una norma a favore del governo, questa è una cosa interessante, che se veniva chiesta la fiducia la procedura da normale diventava procedura speciale, tant'è che l'articolo 116 del regolamento Camera, mi scuso di entrare nei particolari.
No, non si preoccupi, non si preoccupi.
Ma ho già sentito alla televisione dire delle bestialità da parte di chi approva le leggi e non conosce nemmeno i regolamenti parlamentari, tant'è che il procedimento di approvazione con voto di fiducia, l'articolo 116, è nella parte terza del regolamento, mentre la procedura normale di approvazione della legge è nella parte seconda. Perciò basterebbe questo, perché ci dice l'articolo 72,4 della Costituzione, dice per le leggi in materia elettorale e costituzionale, materia, non leggi elettorali e costituzionali, è prevista la sola procedura normale. Allora, se una procedura è stata definita nel 1980 speciale, e l'ha detto anche la Corte Costituzionale con una sentenza del 1995, questa è contro l'articolo 72. Una legge approvata con una procedura incostituzionale è incostituzionale di per sé. Ecco.
Com'è possibile che... No, mi spiega una cosa, perché io credo che se lo stanno ponendo questa domanda i cittadini che ci ascoltano, che tra una cosa e l'altra della propria quotidianità ci stanno ascoltando e stanno cercando di capire, appunto. Ma com'è possibile allora che dalle istituzioni, dal Parlamento, arrivi una legge che è già così palesemente incostituzionale, avvocato Besostri?
Perché se ne fottono, scusi l'espressione.
Prego.
D'altronde quello che contano, e i tempi lo stanno a dimostrare, se verrà dichiarata incostituzionale, come fu dichiarata incostituzionale il Porcellum, fatto che si sapeva, pensi un po', dal 2008, dalle sentenze 15 e 16 della Corte Costituzionale, che quando hanno ammesso il referendum Guzzetta hanno detto: caro Parlamento, stai un po' attento, perché il modo di dare il premio di maggioranza potrebbe essere incostituzionale. Cioè non gli ha detto, potrebbe essere. dal 2008 non hanno trovato per 5 anni il tempo di cambiarlo. Hanno avuto la fortuna che l'annullamento è stato fatto gennaio del 2014, quando era stato rinnovato nel febbraio del 2013. E la Corte ha affermato in quella occasione: guarda che però la legge è incostituzionale, ma non posso cambiare la composizione del Parlamento con effetto retroattivo. Allora adesso hanno un'autostrada, ma a noi che ci importa se la legge è incostituzionale? Se lo viene dichiarata incostituzionale dopo che è stata applicata, a questo punto, siamo già stati certo. eletti con una legge incostituzionale, faremo eleggere anche il prossimo Parlamento da una legge incostituzionale.
Questa è
la ragione per cui lo fanno, perché una sentenza della Corte Costituzionale dopo le elezioni fa un baffo a chi l'ha approvata.
La sentenza dopo le elezioni fa un baffo a chi l'ha approvata. Il problema è che nella rappresentanza parlamentare e soprattutto nel rapporto etico-giuridico, oserei definirlo, nei confronti dei cittadini, poi ci ritroveremo di fronte ad un Parlamento eletto con una legge incostituzionale, sì, che è un ossimoro grave, no, avvocato Besozzi?
No, ma certo, ma però abbiamo visto che un Parlamento eletto con una legge elettorale incostituzionale, la prima cosa che ha fatto un'altra legge elettorale incostituzionale, l'Italicum, perciò non si fermano davanti a niente, è un problema di una cosa che hanno nel DNA.
Ma questo DNA, la mettiamo dal punto di vista del DNA politico, però lei è un docente di diritto pubblico, che cosa sta accadendo nel nostro paese? Per carità, però si rimane... Certo, perché soprattutto in questi tempi la pensione è importante, sì. No, però glielo chiedevo proprio dal lato della sua competenza e soprattutto del suo rapporto con gli studenti, quello che ha insegnato per tanti anni. Che cosa sta accadendo al nostro paese allora? Perché non è possibile ritrovarci perennemente in questa situazione senza quasi come se fosse un'esclusiva poi del nostro paese, proprio perché lei insegna diritto pubblico comparato.
Un'esclusiva, in nessun paese d'Europa sarebbe mai successo che un Parlamento approvi 3 leggi elettorali incostituzionali.
Ma perché non ne approvano una che è così? Cioè, che cosa cambia? In fondo ne possono approvare una che a loro fa comodo, perché i calcoli elettorali, ovviamente politici, ci sono e ci saranno in tutti gli altri paesi, immagino più o meno,
certo,
che
sono,
vengono fatti.
La legge elettorale tedesca, che è ferma da credo 20 anni, 30 anni, è stata dichiarata più volte incostituzionale. Però là hanno un sistema che la Corte Costituzionale, quando dichiara incostituzionale una norma, non annulla le elezioni, però lancia un avvertimento che se non cambi la norma dichiarata incostituzionale, la prossima volta ti annullo le elezioni. E perciò la prossima volta non si arriva mai con una norma dichiarata incostituzionale, perché ritengono che non vogliono correre questo rischio. Ma qui da noi, essendo la cosiddetta autodichia, pensi un po' che sulla nomina dei parlamentari decidono le Camere, perciò decidono la maggioranza delle Camere. Non è come in Germania che contro la decisione del Parlamento posso andare in Corte Costituzionale e perciò uno eletto con una legge elettorale incostituzionale perde il posto in Parlamento. È questo che deve capire. Allora qui possono fare quel che vogliono perché sono impuniti e non sono punibili con i normali strumenti.
Con
l'invenzione che abbiamo fatto di impugnare le leggi elettorali, perché prima il Porcellum è stato dichiarato incostituzionale e prima non era mai successo questo fatto. Perché? Perché non abbiamo impugnato una legge elettorale che non si può fare in Italia, a differenza della Spagna, a differenza della Francia, a differenza della Germania. Noi siamo riusciti a farle dichiarare incostituzionali perché abbiamo detto ai tribunali, e loro l'hanno rimesso alla Corte, che noi abbiamo il diritto di votare in modo conforme alla Costituzione.
Certo.
È questo che abbiamo ottenuto, e con l'Italicum la vittoria è stata ancora più importante, perché hanno affermato il principio che una legge elettorale incostituzionale può essere dichiarata incostituzionale anche se mai applicata, mentre la difesa del governo diceva: ma è che ti lamenti, non abbiamo mai votato con l'Italicum, perciò non ha interesse a farla dichiarare incostituzionale. Noi gli abbiamo risposto, sì, abbiamo imparato col Porcello, che se una volta che si vota, se viene dichiarata incostituzionale dopo, sì, non abbiamo certamente interesse a impugnarla.
Insomma, la situazione è questa, in barba alla Costituzione, ma anche uno svilimento del ruolo della Corte Costituzionale, che pronuncia parere negativo, ma poi alla fine...
Anzi, pensi un po' che hanno osato criticare la Corte Costituzionale, ho sentito Fiano lì dalla carta bianca, sì, della Berlinguer, ieri sera, dice perché non in un paese normale le leggi elettorali le fa il Parlamento e non la Corte Costituzionale. In un paese normale il Parlamento fa delle leggi elettorali costituzionali e non ci deve pensare la Corte Costituzionale. Ma qual è il punto? Rimprovano che le due leggi, le due sentenze della Corte Costituzionale abbiano prodotto due leggi che sono tra di loro in parte incompatibili. Ma non è mica colpa della Corte Costituzionale. Chi poteva immaginare che un Parlamento, mentre c'è una Costituzione vigente che prevede due Camere, sì, abbia fatto una legge elettorale come l'Italicum solo per la Camera dei Deputati, contando che il Senato non sarebbe più servita una legge elettorale. Poi hanno perso il referendum. Perciò la responsabilità di avere due leggi che non sono tra loro omogenee, e la colpa è unicamente di questo governo, di questa maggioranza e di questo Parlamento eletto con una legge incostituzionale.
Perché il Presidente, perché il Presidente della Repubblica, che ha un ruolo istituzionale super partes e di garante, secondo lei non interviene in modo decisivo alla luce di quello che ha raccontato lei, Avvocato Besosta?
Però c'è un problema, scusi, da chi è stato eletto il Presidente della Repubblica?
Sì, no, io questo lo capisco, però una volta eletto dovrebbe avere un ruolo, diciamo...
Eletto, però se uno è stato eletto da un Parlamento incostituzionale non si può spingere troppo in là nella sua critica.
Vuole dire che è un presidente mezzo incostituzionale, potremmo dire, in parte incostituzionale.
Potrebbe dire, sì, se il Parlamento è incostituzionale, io sono stato eletto da un Parlamento incostituzionale.
È un sillogismo aristotelico questo, avvocato.
Meglio stendere un velo di pietoso silenzio. Così,
perfetto.
Meno se ne parla. Cioè, vabbè. La cosa migliore sarebbe stato che stia almeno zitto su questo punto di vista. Però io vorrei parlare del merito, perché a parte, sì, la fiducia, è comunque nel merito che la legge elettorale è incostituzionale.
Perché nel merito, avvocato?
Nel merito, perché questa roba del voto congiunto obbligatorio,
sì,
innanzitutto con piccoli particolari, che non è vero che sempre il proporzionale è più dell'uninominale. Ci sono una serie di eccezioni, Trentino Alto Adige, il Molise, l'Umbria, dove è esattamente il contrario. Anzi, le racconto questo particolare perché, sì, evidentemente contano che non ci siano dei cani da tartufo elettorali che vanno a scoprire le magagne nascoste in un piccolo comma di cui magari scritto con un carattere. Pensi un po', nel Molise, che ha sempre eletto tre deputati, perché con la sua popolazione forse era meglio neanche che la facessero come regione autonoma, ma lasciamo da parte, due sono eletti in collegi uninominali,
sì,
perciò due sono opposti. Il terzo c'è scritto, capisci? Il terzo, che è uno, è eletto con un sistema proporzionale. Io quando chiedo a dei matematici come è possibile eleggere con sistema proporzionale un deputato, non sanno rispondere. Chi fosse in grado di rispondere probabilmente vince il premio Fields, che è il Nobel dei matematici.
Bene.
Questo è un esempio,
certo,
di come vengono fatte le leggi proprio contro anche la matematica. In realtà la risposta ce l'ho io: come è possibile eleggere un deputato con un voto proporzionale? Basta prendere un deputato proporzionato, cioè uno di quei 500 che hanno cambiato tre o quattro gruppi parlamentari, perciò io ne eleggo uno, ma in realtà ho eletto uno che ha fatto parte di cinque partiti e che perciò una certa proporzione al suo interno ce l'ha. Ecco, questo
Bene.
È la risposta. Allora, perché una cosa è semplice: la nostra Costituzione chiede che il voto sia, oltre che segreto, questo per il momento pare che lo sia, libero, uguale e personale. Personale vuol dire che io devo poter scegliere il parlamentare. E questo è uno delle motivi per cui è stato annullato il Porcellum. Se io ho il voto fisso e congiunto, a me piace il mio candidato uninominale e voto per lui. Però a questo punto devo scegliere. Mi trovo ad avere in regalo da 2 a 4 parlamentari invece di una lista bloccata su che non posso intervenire. Perciò il voto non è più personale. O se è personale è per metà personale.
Metà personale.
E perciò anche per metà libero. Perché se io non sono libero di scegliere il parlamentare, è il secondo. L'altra questione è che anche i partiti non sono liberi. Un partito potrebbe ritenere che è interessato solo alla parte percentuale e perciò vorrebbe presentarsi con le liste. Non può, perché chi presenta delle liste è obbligato a presentare anche dei candidati uninominali.
Sì.
Bastano questi 2 articoli.
Articolo. Sì.
Ah no, poi c'è l'altro, le pluricandidature. Articolo 51, ogni cittadino ha diritto di candidarsi in condizioni di uguaglianza. Se io sono uno candidato uninominale e in 5 collegi plurinominali, proporzionali, e dove per di più magari sono messo in tre di questi capolista, io sono candidato in condizioni di uguaglianza degli altri, no? Di certo.
Bene.
Sono nominato. Ecco, questo è il punto.
Questi sono i punti. Avvocato, grazie. Grazie per questo contributo molto importante.
Spero che sia stato chiaro.
Ma molto chiaro, molto chiaro. Poi tra l'altro io voglio invitare i nostri radioascoltatori, perché poi lo metteremo in podcast, quindi ci sarà la possibilità di scaricarlo e risentirlo.
Allora mi mandi anche il link.
Le manderò anche il link, va bene. Ecco, le manderò anche il link.
Perché una cosa che possiamo dire, queste cose in una televisione pubblica, anche privata, non le sentirete mai.
Le sentirete qua a Radio Cusano Campus, qua si può.
Devono invitare chi non conosce la legge elettorale, come fanno a imbrogliare.
Avvocato Felice Besostri, grazie per il contributo, a presto, a risentirci, buon lavoro.